Partiamo le nostre considerazioni dalla prima lettura. Questo momento importante della storia di Israele in cui Samuele consacra Davide, che viene messo in questa domenica in cui la tematica è la luce. Dopo l'acqua di domenica scorsa è Gesù datore di acqua viva, oggi si presenta a noi come la luce del mondo, no? E allora dobbiamo cogliere questa assonanza con la tematica del Vangelo in questo Dio che vede e illumina l'interno, no? Ogni giudizio e ogni visione umana è sempre esteriore, è solo lo Spirito che ci permette di introdurci nel cuore di Dio e nel cuore della realtà. Finché la nostra mente, il nostro cuore, i nostri occhi non sono illuminati dalla luce dello Spirito, noi viviamo nella opacità, cioè ci fermiamo all'esterno e non riusciamo a entrare dentro il significato delle cose, delle persone, ed è solo Lui che ci permette questa vista, che ci fa entrare nella trasparenza. All'inizio l'uomo aveva la vista penetrante, poi in seguito al peccato ha perduto. Uno degli effetti del peccato è stato proprio quello di aver perso questa capacità di una vista interiore. Tutto legge da un punto di vista esteriore, e solo quando il soffio dello Spirito viene recepito da Lui che passa dall'opacità alla trasparenza. Le cose diventano trasparenti perché lo Spirito penetra, no? Penetra e illumina, Lui è luce. E illumina innanzitutto il mistero di Dio, perché finché noi non entriamo nel mistero di Dio non possiamo capire niente dell'umano, perché noi siamo creati a immagine di Dio. E rivelandoci il mistero di Dio, ci rivela il mistero di noi. E qui in questo passo di Samuele, che è molto forte, molto bello, molto anche plastico, questo si addice anche a una preghiera contemplativa, no? Questo passano davanti a lui tutti questi giovani che apparentemente sono più adatti, mentre il Signore ha scelto quello che umanamente sembrava da scartare, no? E qui c'è tutta la tematica, i pensieri di Dio non sono i nostri, la sapienza di Dio non è la nostra, eccetera. La conversione anche che dobbiamo fare ai suoi pensieri, ai suoi giudizi. Il Salmo è un Salmo di confidenza, di fiducia, in cui gioiamo perché Lui è accanto a noi e ci guida, il nostro pastore, ci guida con amore e prepara per noi una mensa. La lettera agli Efesini ci richiama la realtà che siamo figli della luce e che dobbiamo comportarci da figli della luce. I primi cristiani venivano chiamati anche illuminati, gli illuminati, cioè sono usciti fuori dal buio. E il mondo è nelle tenebre. E la tematica della luce attraversa tutto il Vangelo di Giovanni, dove inizia proprio con questa luce che vuole illuminare, ma le tenebre fanno resistenza a questa luce, no? Noi siamo quelli che hanno accolto la luce, si sono lasciati illuminare, siamo addirittura diventati, come dirà lui, luce del mondo. Dice: voi siete la luce del mondo. Ma una luce tutta riflessa, come dice il Concilio Vaticano II, sul volto della Chiesa rifulge la luce di Cristo, no? Quindi la nostra non è una luce nostra, è tutta una luce riflessa. E qui, ecco, il discorso si fa morale in Paolo, qui fa morale, perché dalla vita spirituale si deve passare alla vita morale, perché ciò che ho ricevuto deve diventare poi comportamento, stile di vita, azione, opera, no? Per cui dice: comportatevi perciò come figli della luce e cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Il cristiano è posto sempre in questa condizione, in questo atteggiamento, in questa disposizione. Ogni cosa che fa, lui cerca di capire sempre cosa piace al Signore. Perché? Perché è in unione d'amore con il Signore. Se io amo qualcuno e lo amo veramente, cerco di essere e di fare ciò che piace all'altro. E qui c'è tutta la tematica del discernimento. Il discernimento è un fatto di amore. È chiaro che io non mi chiederò mai cosa piace al Signore, qual è la sua volontà, se non lo amo. E quanto più lo amo, quanto più cercherò di fare, di atteggiarmi, di comportarmi come piace all'amato. E quindi è quell'amore che poi mi porterà a quella comprensione dei gusti dell'amato. È chiaro che per conoscere i gusti dell'amato devo praticarlo, devo starci insieme, devo conoscerlo. Quindi il discernimento necessita tutto di un ambito di familiarità, di conoscenza, di amicizia con Dio. Ricordo quel aneddoto simpatico che racconta quel padre scomparso, molto buono, bravo, Green, Henry Green, gesuita, che viveva nelle Filippine, che una volta tornò in famiglia dopo diverso tempo, ed era il compleanno di suo papà. Insieme con la mamma andarono a comprare un regalo, erano delle cravatte, e sua mamma ne scelse due. Dice: io non le avrei proprio scelte quelle due, proprio secondo me non sarebbero piaciute a papà. E invece, quando portarono queste cravatte a papà, il papà fece una grande festa, era veramente contento. La mamma conosceva i gusti di suo papà. E fece una grande riflessione per lui, no? Lui è un maestro, ed è ancora con i suoi testi un grande maestro del discernimento. Dice: ecco, io non ho capito che quelle piacevano a papà perché non lo conoscevo come lo conosceva mia mamma. E allora, per conoscere i gusti di Dio, bisogna stare con Dio, frequentarlo. E quindi c'è tutta la tematica della vita di preghiera, la meditazione, la contemplazione. Non si può diventare persone che sanno, che capiscono, senza questo cammino. Che poi il discernimento si riduce ed è non un atto della mia intelligenza che capisce, il discernimento non è un atto dell'intelligenza che capisce. Ma Paolo parla del discernimento come un fiuto, un sentimento, un gusto, un sentire con. Cioè, poiché io ho assimilato i gusti di Dio, ho assimilato i sentimenti di Dio, io capisco ciò che piace a Dio. Non perché ho fatto un ragionamento, ma perché appunto si è sviluppata in me una affettività capace di cogliere il gusto, il profumo, il sapore di ciò che piace a Dio. E il cristiano dovrebbe diventare sempre più esperto di questo, perché dovrebbe condire la sua vita di tutto quello che piace a Dio. Perché? Perché siamo figli suoi, siamo divini, divinizzati. Ed sarebbe ben triste che, essendo divinizzati, poi ci continua a piacere ciò che è solo umano, no? Allora c'è qualcosa che non va. I nostri gusti devono elevarsi alla vita divina. Veniamo a questo Vangelo così lungo, inizia con questa... Cioè, chi ha peccato? Non vi credete, io ho incontrato, non dico tantissime persone, ma alcune persone che di fronte alla loro croce hanno detto frasi simili a queste: io non mi meritavo questo. Oppure: che male ho fatto perché il Signore mi castigasse così. Io me le guardavo, perché dico, parlare con un non credente, capisco un non credente che mi dice questo, no? Ma un cristiano non lo posso capire. Me lo guardo, lo compatisco con compassione e gli faccio semplicemente, perché lì in confessionale c'ho quella croce, dico: scusa, ma lui che male aveva fatto. E allora sì, capiscono di aver detto una stoltezza, lo capisco, più parlato per rabbia, per cose, perché non è, è che, ma è bello quello che dice Gesù qui, non ha peccato né lui né l'altro, ma perché siano manifestate le opere di Dio. Ecco, se noi sapessimo in ogni situazione di dolore, in ogni situazione di sofferenza, sapessimo vedere, ecco, il Signore la sta permettendo, non è un castigo, perché la sua gloria si manifesti. In questa povertà, in questa miseria, in questa sofferenza, c'è un Dio che vuole manifestarsi. E allora quello che io mi devo chiedere è cosa chiede Dio da me? La domanda vera che mi devo porre di fronte alle situazioni di questo genere non è la domanda che si pongono chi ha peccato, chi non ha peccato, ma la domanda è: ma in questa situazione, in questa situazione, cosa chiede a me? Cosa chiede a me perché risplenda la sua gloria? E alle volte può darsi che mi chiede di dare una mano per sollevare quella famiglia, quella situazione, alle volte mi può chiedere di dire una preghiera, no? O qualunque altra cosa, ma la domanda da porsi è questa: come fare emergere la gloria di Dio che si è manifestata poi proprio lì, proprio prima di andare in croce? Si sentì quella voce che Gesù disse: non è per me, è per voi, no? L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La gloria del Padre è il Cristo nel suo passaggio dalla passione alla gloria. E poi c'è questo gesto che Gesù fa. Allora, siamo in un contesto del Vangelo di Giovanni particolare. Poco prima, se voi vedete, siamo nel capitolo 9, nel capitolo 8 c'è tutta una discussione, uno scontro tra Gesù e gli, che inizia con la donna adultera, che lui e con quel chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Donna, chi ti ha condannato? Nessuno, neanch'io ti condanno. E poi c'è tutto questo scontro tra Gesù e gli ebrei, al punto che Gesù dice loro: voi siete figli del demonio, noi non siamo figli del demonio, no, voi siete bugiardi, e quindi se siete bugiardi siete figli del demonio. E poi dirà, in questo contesto dirà: io sono la luce del mondo. E un'altra frase, proprio prima di chiudere il capitolo 8, sarà: prima che Abramo fosse, io sono. Una frase scandalosa, perché si autoproclamava Dio, e giustamente volevano lapidarlo. Noi non ci rendiamo conto che, giustamente, diceva: come fa un uomo a essere Dio? No, questo bestemmia. Non ci abbiamo mai pensato, queste riflessioni abbiamo mai fatte, perché 2000 anni ci sentiamo dire che lui è Dio, ma, oh, un momento, ma ci crediamo sul serio che è Dio? La mia fede è passata attraverso lo scandalo che lui è Dio. Il problema, secondo me, di molti cristiani, no? È che la propria fede non è passata attraverso lo scandalo di comprendere che lui, di accettare che lui è Dio. Perché se la mia fede passa attraverso questo scandalo è forte. Ho capito veramente, perché Dio, questo uomo è Dio. Qui c'è qualcosa che ci spiazza, qualcosa che ci... Non è semplicemente un profeta, è Dio. È Dio. E quanto è difficile accogliere pienamente questo fatto che lui sia Dio. Perché è una fede che ci porta veramente poi a un livello non umano, Ora è chiaro che se noi vogliamo appiattire la nostra vita di fede, la nostra religione a un fattore umano, un vago vogliamoci bene, lui è un profeta che ha predicato semplicemente la bontà, l'amore, ma non è stato capito, è stato messo in croce, facciamo filosofia cristiana. A me sembra che molte volte nei nostri luoghi cristiani, ecclesiali, al posto di fare vita di fede viva, no? Si faccia filosofia cristiana, pensiero culturale cristiano, perché manca quel nervo portante che lui è Dio morto per me, Dio è morto per me, mi spiazza, un Dio che muore per me mi spiazza, No, Dio veramente ha sofferto per me, è morto per me. E qui c'è questo gesto che Gesù fa e si riallaccia a quello che aveva detto prima: prima che Abramo fosse io sono. Sta facendo un gesto per dimostrare quello che aveva detto prima. Aveva detto di essere Dio. E Dio cosa ha fatto? Ha preso del fango, io prendo del fango e ti rifaccio l'uomo. Non fa l'uomo, lo rifà. Lo rifà. Cristo è colui che rifà l'uomo. Lo rigenera, lo ricostruisce, lo risana. È il Salvatore. Con questo gesto che rimanda direttamente alla creazione. Ma, come dice Agostino, colui che ti ha fatto senza di te non ti salva senza di te. Mi ha creato senza di me, ma non mi salva senza la mia collaborazione. Va a lavarti. Devo andare a lavarmi. Devo fare qualcosa io. Mi devo impegnare io col mio atto, della mia volontà, il mio impegno, della mia persona. Mi devo andarmi a lavare. E se non mi vado a lavare, non sarò guarito. E qui ognuno di noi nella sua preghiera personale può pensare che cosa vuol dire nella mia vita andarmi a lavare. Di quante incrostazioni mi devo lavare perché possa vedere la luce di Cristo. Perché due luci non vanno bene, due occhi che vedono sotto due dinamiche diverse non vanno bene, saremmo strabici, saremmo... No. Con quante cose da quante incrostature mi devo pulire perché io possa vederci. E poi c'è quella carrellata di personaggi, c'è una sfilata di personaggi che mi richiamano a identificarmi, a far confrontarmi con ciascuno di essi. Prima ci sono i passanti, che curiosi, ma è successo, ma lui non è lui, è successa una grande cosa, ma hanno altro da cui pensare? Scivola, il fatto scivola nella loro vita, non incide nella loro vita. No? Perché sono presi da troppe altre cose per prendere sul seriamente quel fatto, per compromettersi minimamente in quel fatto, sono presi da altre cose. Poi ci sono i farisei, come vedete discutono anche tra loro, chi dice ma com'è, non è, e fondamentalmente emerge tra i farisei quell'atteggiamento di pregiudizio, di negazione, no, costui non può, chiusura, non può aver fatto questo, lui è un peccatore, no, questo non credono neanche che fosse stato veramente cieco, una chiusura totale, un pregiudizio totale. Poi ci sono quei due simpaticissimi genitori, a me fanno tanta simpatia questi genitori, no, perché questi genitori hanno avuto una grande gioia, perché io immagino che lo amassero sto figlio, no? Sofferenza, quanta sofferenza, un figlio nato cieco, no? Adesso ci vede però per non compromettersi, perché sarebbero state scacciate via, usano una tattica e allora li sentiamo così vicini alla nostra vita, no? Perché alle volte siamo squallidi come questi due qui, no? Che non abbiamo la forza, pur avendo avuto tante esperienze, loro avevano avuto quelle esperienze, non abbiamo la forza di una testimonianza, di una presa di posizione, di una difesa chiara, no? Del Signore, siamo un pochino acquetta tiepida, no? Come quella che entrando in chiesa, quella vecchietta baciava prima quello con la spada lì, San Michele, e poi faceva così anche al diavolo, cioè non si sa mai, no? Baciamo tutti e due, no? Una presa di posizione, no? E quello che mi fa impressione in questa sfilata di personaggi, questa, è che manca la gioia. È successo qualcosa di strabiliante. Un cieco, uno che non ci vedeva, dovrebbero essere tutti contenti, tutti felici, tutti che cantare, far festa. Solo lui. Notate? Forse Giovanni vuole darci qualche indicazione, qui c'è qualcosa che non va, no? E che la gioia vera è nell'accoglienza della luce. Dove non si accoglie la luce c'è una tristezza profonda. talmente profonda quella tristezza che tutto ciò che è occasione di gioia viene a essere messo da parte, ridicolizzato o contrastato, sminuito, e si vuole impedire la gioia. Le tenebre vogliono impedire la gioia, e Dio è gioia, gioia di vita, e la testimonianza più bella, che noi più forte che noi possiamo dare al mondo è la nostra gioia, quando essa è vera, che come la dimostra questo cieco nato, che diventa il simbolo del cristiano che si prepara a essere battezzato, illuminato, forte, risponde, non c'ha paura, difende Gesù, dà la sua testimonianza e viene cacciato fuori, non ha paura di essere cacciato fuori, no? E questo siamo chiamati a essere anche noi, in questo cammino verso la Pasqua. E allora durante la settimana magari riprendiamo questo Vangelo, riprendiamo questi personaggi che sono passati uno, e vediamo, ecco, di innamorarci sempre di più del personaggio principale di questo cieco, e ci aiuti a liberarci da tutto ciò che ostacola la manifestazione della nostra gioia, la manifestazione della nostra testimonianza, della nostra difesa, del nostro amore a Gesù. La Vergine Maria ci aiuti come sempre, ci accompagni, perché il Vangelo che abbiamo ascoltato diventi sempre più, sia sempre più assimilato e trasformi le nostre esistenze. Amen.